questa meditazione ha come argomento, come titolo, la parabola del buon samaritano, che dovremmo cercare di leggere questa volta diciamo in chiave familiare, non soltanto in chiave personale. Però io credo che in ogni caso la lettura del brano, l'orazione sul brano ci può dire molto, poi ciascuno lo applica alla propria situazione. Questa mattina, vi ricordate, no? Abbiamo letto quel brano di Gesù che passa, il 167, nel quale nostro padre San José Maria dice che per vivere la carità bisogna farsi coinvolgere, sporcare. Sembra proprio quasi di sentire Papa Francesco quando parla della puzza delle pecore, no? Sporcare dagli altri, che chi crede di avere un cuore puro, in senso astratto del termine, rischia di vivere soltanto una carità ufficiale. Allora, noi la parabola del buon samaritano la conosciamo tutti, no? Più o meno. Ci sono questi tre personaggi che scendono da Gerusalemme a Gerico e si trovano con questo uomo ferito. Innanzitutto sapete che molte volte fa già riflettere il fatto che cioè si può trarre ispirazione anche semplicemente dal fatto che quest'uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, se non ricordo male, cioè sicuramente Gerusalemme è su una piccola altura e sicuramente Gerico è, se non ricordo male, è sotto il livello del mare, e quindi si può trarre ispirazione dal fatto che ci sono, che quest'uomo aveva preso una china nella propria vita brutta, diciamo, stava scendendo. Chiaro che è un'interpretazione allegorica, diciamo, no? Però se a qualcuno serve, a me serve in questo momento, no? Il fatto che tutto sommato questo ferito in realtà era uno che aveva preso una brutta strada. Molte volte noi non vogliamo aiutare la gente perché diciamo, vabbè, io se poi ti do i soldi, ti do un euro, poi tu che fai? Te lo spendi, no? Vai al bar, e infatti con un euro non so cosa compri, ma insomma, poi te lo bevi. E c'è una famosa canzone di Enzo Iannacci, no? Che dice, beh, te che ti importa cosa faccio dei miei soldi? Se me li regali, me li regali. Ma comunque, insomma, cioè, a volte il fatto che una persona si metta nei guai, una persona che è nei guai ci si è messo scendendo lungo la china della vita, può essere per noi quasi una scusante, no? Ci fermiamo a dire, vabbè, ma insomma, in fin dei conti se l'è cercata. Vabbè, proprio questa è la situazione che descrive Gesù. E sappiamo che esistono questi sacerdoti, no? Levite, sacerdoti che non si fermano. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Allora, ci ricordiamo che la domanda a cui risponde la parabola è: chi è il prossimo? Per noi la risposta è semplice, teoricamente, nel senso che il prossimo sono tutti. Per gli ebrei non esisteva proprio che il prossimo fosse qualcuno che è fuori da, che non fosse ebreo. Addirittura un samaritano era uno che aveva, diciamo, era antagonista, no? Degli ebrei, dei giudei in particolare. Allora, passandogli accanto lo vide e ne ebbe compassione. Io non lo so se voi lo sapete, ma questo verbo, avere compassione, in greco ha, diciamo, è lo stesso che viene tradotto nella parabola del figlio prodigo, quando si dice lo vide commosso, gli corse incontro. Io adesso non sono un esperto di greco, per cui, però è lo stesso verbo. Avere compassione, correre incontro, significa empatizzare, no? Allora, fermiamoci un pochino su questo. Vi ricordate quell'episodio di San Paolo, quando negli Atti degli Apostoli, mi sembra che Paolo e Barnaba ad un certo punto, siccome fanno miracolo, vengono, i pagani, lo vogliono far diventare Dio. Dicono, mi sembra, se non ricordo male, dicono, qui ci sono Giove ed Apollo, no? Perché uno era eloquente nel parlare, mi sembra, Paolo, quindi... E vi ricordate quanto si arrabbiano di questo? Allora noi, certo, mi dice, no, guarda, io non sono Dio, ovvio, no? Però non è soltanto questo, è molto di più. Cioè è il fatto che Paolo e Barnaba sanno bene di essere peccatori, cioè che bisogna partire dai propri, chiamiamoli nei, poi non sono magari proprio nei, Paolo quante volte negli elenchi, quando lui dice chi era, no? Per esempio dice, poi apparve a me come ad un aborto, no? Oppure dice, io che non sono neanche degno di essere chiamato cristiano, perché io perseguitavo i cristiani. Questo è importantissimo. Cioè, cosa è importantissimo? Che, perché stiamo, adesso poi stiamo parlando di che cosa? Dell'essere buoni samaritani, delle persone, soprattutto da un punto di vista spirituale, no? Amicale, se noi siamo persone laici, qualsiasi, quindi ci sono realtà nella Chiesa che si fanno carico anche proprio, non so, delle prostitute, dei drogati, ecco, questo alle persone dell'opera, non, diciamo, come Opus Dei non è che succede tanto, no? Cioè poi uno lo può fare come lavoro, come impegno personale, ma invece quello che ci accade normalmente è proprio quello di cui parlavamo anche questa mattina, cioè tante persone che magari da un punto di vista fisico, psicologico, non sono nelle periferie della vita, cioè tu quando le vedi dici, ah, questa è una persona normale, no? Poi ci parli e o comunque sì, quella persona si apre e emergono veramente delle tragedie. Ecco, allora, guarda che difficile aprirsi con una persona perfetta, cioè se noi ci mostriamo come perfetti è un guaio, Io ricordo che anni fa avevo letto un'intervista ad una dottoressa, un psichiatra medico, che aveva il difficile compito, lavoro, non so, penso che si dica psichiatria infantile, di stare vicino a bambini e bambine che avevano delle malattie che li portavano a morire, no? Quindi queste corsie in cui questi bambini, cioè, ad un certo punto scoprivano che sarebbero morti di lì a poco. Allora, a un certo punto lei raccontava, no? Che le chiedevano, ma tu hai paura di morire? Allora lei, mi colpì la risposta, no? Perché lei diceva, se gli dicessi di no, perché in quel momento, finché uno non è veramente in pericolo mortale, non ha paura di morire. Quindi cioè, se dicessi di no, quelle persone non s'aprirebbero, cioè mi sentirebbero come distante, no? Se dicessi di sì, quelle persone non si aprirebbero, perché direbbero, questa sta nei guai come me, non gli voglio dare anche il peso della mia vita. E allora rispondeva, un po' sì, un po' no. Ecco, io penso che tutti noi possiamo dire questo, no? Che non è difficile dire, come stai tu? Bene, ma, adesso a parte la risposta di cortesia, no? Un po' sì, un po' no. Un po' va bene, un po' va male. Cioè, io sono come te. Io sono come te, no? Forse è chiaro che questi personaggi sono personaggi ideali, no? Gesù ha inventato questa fiaba. Però forse questo sacerdote, questo levita, non si fermano anche perché pensano, a me una cosa così non capiterà mai. Invece l'altro, vedete, no? Era questo samaritano che poi comunque... si sarebbe, cioè, proseguiva il viaggio, quindi era uno che viaggiava, quindi era uno che dice: oh, magari questa cosa mi capita a me domani, tra un mese, so cosa vuol dire andare in giro. Quanto è importante, no, questo aspetto proprio dell'empatizzare. Allora, noi dicevamo stamattina, ma appunto la carità è la carità, stiamo attenti, no? Cioè la carità deve essere ordinata, ma non al punto che diventa l'ordine, il principio che regge la nostra vita. Il principio che regge la nostra vita è la carità. Allora, che cosa, appunto, chi è sto prossimo poi? Me lo chiedevo, no? Chi è questo prossimo? E io non so se lo sapete, no? Che, cioè sicuramente lo sapete, che il Papa, prima di essere Papa, amava spostarsi per Buenos Aires in autobus, camminando, oppure in metropolitana. Tanto che, poverino, una persona che è vicino al Papa mi ha detto che adesso è ingrassato di 13 kg. Perché chiaro, non cammina più, quindi mangia come prima, non cammina più, insomma, dovrà dimagrire un po'. Allora, e allora appunto lui in un'intervista c'era scritto, cioè un signore raccontava, no, che era andato, il Papa era andato a fare una conferenza all'altra parte di Buenos Aires, e allora, come era abituale, c'era andato a piedi, e allora aveva insistito, insomma, poi alla fine era arrivato trafelato, insomma era arrivato, no, a questo incontro, e aveva raccontato a Bergoglio che mentre andava lì uno gli aveva chiesto di confessarsi, per cui si era fermato non so dove, lo aveva confessato e aveva detto: vedi, se avessi seguito il tuo consiglio, cioè se fossi venuto, mi fossi venuto fatto venire a prendere da te, quello lì non si sarebbe confessato. Oh, non è facile, no, decidere, dice, ma allora io che faccio? Mo, Don Mauro, io per Roma vado in giro a piedi, così fermo, invece no, prendo la macchina, no? Quindi chi è? Domanda, no? Ma chi, cioè, certo, io mi devo fare, devo implicare nella vita degli altri, farmi sporcare la vita degli altri, lo dove delle pecore, ma ok, ma io, però fino a che punto, quando, dove, come? Questa è la domanda vera. Allora io volevo, siccome in questi giorni stiamo leggendo la Genesi, nel senso che stiamo leggendo a messa la Genesi, no? Abramo. Ecco, Abramo, sapete che è l'archetipo dell'uomo di fede. Come abbiamo stamattina abbiamo visto che le donne, no, forse non l'abbiamo visto, l'ho detto in altre meditazioni, però che le donne si annunciano la risurrezione di Cristo, ma non subito, no? All'inizio le donne quello che fanno è scapparono piene di paura. Quindi, ecco, allo stesso modo, la fede di Abramo va studiata un po', va capita, è molto bello fare questi lavori, dire, ma perché Abramo, cioè, appunto, noi ce lo immaginiamo che, per esempio, Genesi 15, no? E quando Dio promette ad Abramo un figlio, Dio va ad Abramo e dice: io sono il tuo scudo. E Abramo dice: sì, vabbè, il mio scudo, intanto io muoio e il mio erede sarà mio cugino, insomma, figlio, lo dice, nome strano, no? Allora Dio gli promette quella cosa bellissima, no? Guarda, gli promette un figlio, gli dice: guarda, conta le stelle, se le puoi contare, tale sarà la tua discendenza. Bene, a questo punto Abramo non fa Isacco. Cioè, a questo punto Abramo fa, scusate l'espressione, fa la maternità surrogata. Cioè, che fa? Dice a Sara, sua moglie: senti, cioè, Sara perlomeno, siccome non riusciva, dice: senti, allora, ti do la mia schiava. E fa appunto il figlio, l'abbiamo letto, no? Quindi vedete che, cioè, non è un discorso che uno dice: adesso hai fede, ok, adesso c'ho... No, è lunga la storia. Così, vocazione di Abramo. Com'è la vocazione di Abramo? Il Signore disse ad Abramo, ancora non si chiama Abramo, no? Ad Abramo, vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo. Allora tutti noi diciamo, mamma mia, lo cantiamo pure, no? Quel canto in chiesa. Abramo parte, non sa dove va. Si incamminarono verso il paese di Canaan, dice. Ma non è vero che non sapeva dove andava Abramo. Una volta una persona, io, perché io gli facevo questi discorsi, no? Poi un giorno il Signore, ma non è così. Cioè, una persona che ne sa, eh? Ho detto, ma veramente non è così. Cioè, nel senso che in realtà, quindi Dio gli dice, parti, vai verso dove devi andare. Cioè, parti, ti indicherò dove. E Abramo va verso Canaan, ma Canaan è il posto in cui stava già andando. Cioè, se voi, questo è capitolo 12 della Genesi, capitolo 11, vedete, cioè se lo leggete, è un postico da leggere perché è pieno di nomi, no? Però a un certo punto uno trova, dice proprio questa cosa qua. Uscì con il papà di Abramo, figurati, uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nel paese di Canaan. Quindi, cosa sta succedendo qui? Che Dio ci dice, parti, vai, ma dove devo andare? Nella tua vita. Capito? Cioè, nella vita che già vivi. Allora, se noi ci mettiamo qui, adesso diciamo, vediamo, io voglio, decidiamo, dopo questa bellissima meditazione di Don Mauro, mi metto qui, prendo un foglio e dico, allora, priorità. Se volete potete pure fare così, ma io vi direi non fatelo, cioè, non serve a niente, cioè, forse a qualcuno serve qualche volta, ma generalmente non serve a niente. Cioè, quello che serve veramente è cercare, cosa per me, per questo lo dico, perché per me è molto difficile quello che sto per dire, cioè cercare di stare con tutti e due i piedi nella realtà, soprattutto quando questa realtà è un dolore. Non c'è nulla di peggio che spiegare il dolore. Quando qualcuno mi dice, io dico, scusami, mi dice, ma tu perché hai la faccia, perché sei silenzioso? Perché hai la faccia scura? Allora, a pensarci bene, almeno io mi irrito ancora di più quando me lo chiedo. Perché? Perché delle volte non lo so, ma perché devo fare lo sforzo di capire perché sono arrabbiato? Poi te lo dico, a questo punto tu mi spieghi perché non devo essere arrabbiato, non lo so. Quindi sto peggio di prima. Adesso è chiaro, no? Questi discorsi vanno presi anche un pochino con buon senso, no? È chiaro che è anche giusto capire. Però innanzitutto, se io mi avvicino ad una persona che soffre, quindi l'ira è un modo della rabbia, no? Nel senso che, scusate, l'ira è un modo del dolore, il dolore porta o alla tristezza o all'ira, se, perché il dolore è semplicemente il volersi emotivamente allontanare da quello che mi fa male, quindi la tristezza è che io mi voglio uccidere, cioè io non credo di poter allontanare né allontanarmi, quindi muoio io. Oppure invece l'ira è voler uccidere quello che mi fa del male. Ma, quindi comunque sempre dolore. Allora, qual è il problema? Qual è il problema di andare vicino ad una persona che soffre? Che soffri? Cioè, qual è il problema di andare vicino ad una persona che sta sotto la pioggia a prendere l'acqua? Che te bagni? Qual è il problema di una persona che sta al freddo? Che ti raffreddi? Invece, se io dico, tu soffri, vieni che ti do la mano, cioè quasi però io non ci vengo, no? Ti tiro dentro. Allora, chiaro che l'idea sarebbe che io vengo dove sei tu e poi andiamo nella zona asciutta. Però comunque è un guaio farsi carico, è entrare in questa vita, cioè nella vita. Quindi vedete, prendi il tuo lettuccio e cammina. Ecco, noi non dobbiamo pensare che Gesù, quando passava predicando, la gente lo seguiva. Cioè non è che non era... Jovanotti, che mi sembra che ha fatto 3 concerti a a San Siro, mi sembra che è stato l'unico a farne tre, cioè a Milano, no? Cioè non era una star per cui il popolo lo seguiva. Gesù, qualcuno, pochi lo seguivano, la gran parte di quelli che erano 5.000 uomini con le donne e i bambini, benissimo, quindi quanti? 40.000, benissimo, non lo so, 20.000. Ma non è che poi lui andava in giro con 20.000 persone, cioè quel momento erano 20.000, poi tornavano a casa sua, a casa loro. Cioè normalmente la gente che seguiva Gesù ascoltava Gesù e rimaneva dove era, perché per questo Gesù era Gesù che si spostava con un gruppettino di discepoli, di donne, cioè, no? Qualche decina. Allora, la risposta è vivi la tua vita, cioè non ti porre, poi ogni tanto uno deve anche fare, deve decidere se faccio l'università a Londra o a Tor Vergata, benissimo, no? Cioè, ci sono anche dei momenti di svolta nella vita, ma normalmente la scelta che noi dobbiamo fare è quella di vivere il prossimo e la gente che troviamo nella nostra vita reale. Quando dico reale, non è che sto, voglio dire, reale quindi non Facebook, eh? Cioè, nel senso che oggi come oggi, Facebook, Twitter, tutte queste, sono vita reale, cioè come dire, come se io dicessi che la vita reale però non è quella che senza telefono, cioè, no, non è possibile, no? Cioè, non so se vi ricordate che fino a qualche mese fa a Castel Romano c'era il problema del wifi, no? Per cui, cioè, era complicatissimo usare il wifi, cioè, a un certo punto ci si è accorti che la gente non voleva andare a Castel Romano perché non c'era wifi, cioè come dire non c'è la luce, non c'è il telefono, cioè oggi non puoi vivere senza, no? Vabbè, cioè quindi quando dico reale intendo dire c'è una realtà più prossima che sono gli amici, il marito, i figli, cioè quelli, poi ci sono tante altre persone che formano la parte della mia vita, che sono anche quelli dei vari social e così via, sono queste persone qui, sono queste persone, ecco, devo cercare di vivere con loro, quindi non innanzitutto con sulla bocca la domanda, ma perché soffri? Ma con più che la risposta, con il fatto di stare con te, per quello che posso. Poi, stare con te a volte significa aiutarti, a volte significa aiutarti a risolvere un problema, no? Ma non è sempre così, no? C'è il famoso esempio che fa dei cinque linguaggi dell'amore, quello lì che lo scrive adesso mi sfugge, spiega come a un certo punto, dopo 10 anni di matrimonio, la moglie lascia il marito perché ogni volta che tornava dall'ufficio la moglie diceva al marito ho avuto un problema e lui gli spiegava come risolverlo, quel problema, ma ti ho detto di dire così, ma ti ho detto di dire... E a un certo punto lei l'ha mollato. Perché? Perché lei non voleva avere la soluzione che pensava di trovare da sola, ma voleva condividere con qualcuno quello che le succedeva. E poi invece a volte, qui mi ricordo da giovane sacerdote, lo racconto spesso, quindi forse me l'avete già sentito raccontare, io stavo alla RUI e a quell'epoca era prima dei lavori, quindi diciamo si rompevano spesso i tubi ed era avvenuto dei tubi dell'acqua proprio, no? Quindi era avvenuto che per l'ennesima volta la cappella era piena d'acqua, cioè c'era un dito d'acqua, per cui io poi avevo trovato il direttore tutto arrabbiato e mi ero avvicinato con l'aria così di essere, non dico di consolare, ma insomma di mostrare vicinanza, e lui mi ha detto non voglio un pat pat sulle spalle, voglio un idraulico. Quindi ciascuno ha il proprio, dipende dalle situazioni, no? Quindi bisogna, quindi allora chi è sto prossimo? Il prossimo è quello della tua vita, tendenzialmente la risposta è questa. Quindi, dove va Abramo? Dove va Abramo? Dove stava andando? Dio gli dice, vai dove ti indicherò. E quindi dove va? Dove stava? Dove già dove stava andando? Dio gli dice, ti darò un figlio. Quindi il povero Abramo cosa fa? Fa quello che facevano i pagani. Prende la schiava della moglie, che era considerato un oggetto. No? Dio gli dice, sacrificami il figlio. Cioè, una cosa, immaginate, una cosa abominevole, no? Però lo facevano tutti. I pagani facevano sacrifici umani, per cui prende sto figlio. Cioè, però, allora, Dio poi interviene e dice, no, aspetta, allora, no, basta, non si farà mai più questa cosa del, no, dei sacrifici umani. È proprio quello il momento in cui si capisce che non deve, che il popolo eletto non sarà fatto così. Quindi, sicuramente io penso che l'elemento della nostra, questa nostra attività, questa nostra settimana, questa convivenza, è quello della fede. Allora, crescere nella fede è, quindi, è dire, la persona che io devo aiutare, il mio prossimo, è quello che trovo realmente nella mia vita. Tantissime volte succede che si scappa, che non, questo non si fa, semplicemente perché c'è la domanda, si prolunga la domanda, io sono qui, ma devo stare veramente qui? Ora, a volte questa domanda è lecita, no? Però bisogna stare attenti, se uno continuamente, no, non era qui, ricominciamo da zero, no, non era qui, ricominciamo, no, c'è qualcosa che non funziona. Ricordiamoci questo, che Dio lo si trova soltanto nella realtà. Con questo non è che ce l'ho con il film di fantascienza, però basta che uno capisce con film di fantascienza. Però ricordo, Dio si trova soltanto nella realtà, cioè l'incontro con Dio avviene soltanto nella realtà. Se è successo, Dio l'ha voluto o lo ha permesso, che poi è un altro modo per dire che lo ha voluto. Per cui va bene così, va bene così. No, chiediamo alla Madonna proprio questo, no? Di aiutarci a vivere con tutti e due i piedi ben piantati nella vita reale, quotidiana, la nostra vita, insomma.